Il ritorno del principe. Il principe nella storia nazionale. Parliamo dunque di questa specificità italiana. Dobbiamo tornare alla consacrazione nazionale del principe del Machiavelli. Lo spirito e la cultura del principe, proprio perché costitutive della normalità italiana nel senso che ho precisato, non sono mai morte. Trasmettendosi di generazione in generazione, hanno continuato ad attraversare nei secoli la nostra storia nazionale, riciclandosi nelle varie forme di Stato che si sono succedute nel tempo, dall'Italia preunitaria alla monarchia, al fascismo, alla prima e seconda repubblica, giungendo sino ai nostri giorni. Sì, ma perché la longevità di questa perniciosa normalità? Perché questa parte premoderna della nostra classe dirigente è transitata direttamente dalla premodernità alla postmodernità, restando impermeabile alla modernità. La fase storica della riforma, dell'illuminismo, della rivoluzione industriale e del liberalismo nel corso della quale sono state poste le fondamenta per la costruzione dello Stato democratico di diritto. Il principe è sempre stato uno dei coprotagonisti, a volte palese, ma quasi sempre occulto, della storia nazionale, segnandone la sua profonda anomalia rispetto alle storie di altri paesi occidentali europei. In che senso anomalia? In altri paesi la criminalità non fa storia. È una vicenda che, tranne poche eccezioni, riguarda in genere solo gli strati meno integrati e acculturati della società, e che, dunque, interessa solo gli specialisti di settore. In Italia, invece, la storia criminale è sempre stata inestricabilmente intrecciata con la storia nazionale, quella con la S maiuscola. Tutta la storia nazionale dall'unità a oggi è attraversata dal filo nero di un costante uso politico della violenza da parte di settori della classe dirigente quale risorsa strategica palese o occulta nella contrattazione sociale. Nessuna storia nazionale degli altri stati europei presenta in questi ultimi due secoli una siffatta incidenza e continuità della violenza politica endogena. Si potrebbe fare un bilancio di questa nostra storia nazionale, i 100 morti della repressione manu armata dei fasci siciliani negli anni 1893 e 1894, le 80 persone uccise nel 1898 a colpi di cannone e mortaio dal generale Bava Beccaris, pure decorato dal governo per tale eroica strage di manifestanti inermi, sono solo la punta dell'iceberg degli assassini di massa durante il periodo monarchico. Una spirale di violenza che dopo l'agonia dello Stato liberale monarchico apre le porte alla nuova prolungata stagione di violenza di massa del ventennio fascista. Nel solo biennio 1920-21 4.000 tra uomini, donne, bambini e vecchi vengono assassinati nelle vie e nelle piazze d'Italia per mano delle squadre fasciste nella vigile indifferenza, se non con l'appoggio dei prefetti e delle autorità di pubblica sicurezza. E poi la sequenza spaventosa degli omicidi politici, 40.000 bastonati, storpiati, feriti. 20.000 esiliati, 10.000 confinati. Ma la lunga scia di sangue lasciata dalle classi dirigenti, e della quale è intrisa la nostra storia nazionale, non si arresta con la caduta del regime fascista. Appena il tempo di piangere i caduti della guerra e via di nuovo fino ai nostri tempi, una lunga ininterrotta catena di stragi. Da Portella della Ginestra il 1 maggio 1947, a Piazza Fontana, a Brescia, all'Italicus, e via elencando fino alle stragi del 1992-93. Una serie di progetti di colpi di Stato, uno stillicidio ininterrotto di omicidi politici, di strani suicidi e di incidenti che hanno lasciato sul campo centinaia di morti, falcidiando comuni cittadini e alcuni tra i migliori esponenti della classe dirigente del paese. a saperla leggere oltre la cortina dell'ufficialità. La storia italiana presenta tratti di maggiore omogeneità con quella di alcuni stati dell'America Latina, quali il Cile e l'Argentina, retrobottega dell'Occidente e lato ombra delle culture delle classi dirigenti europee, piuttosto che con quella dei più avanzati stati europei. Ci sono differenze fra questi scenari. Non è forzato paragonare l'Italia all'America Latina. La differenza sembra essere che in quel retrobottega i settori più retrivi delle classi dirigenti hanno proseguito anche nel secondo dopoguerra a praticare sulla scena della storia, tramite le dittature militari, quella violenza che invece nel salotto buono dell'Occidente europeo dopo la catastrofe della Seconda Guerra Mondiale e l'overdose di totalitarismi, nazismo, fascismo e franchismo poteva essere praticata solo nel fuoriscena. Tenuto conto che in entrambi i casi si tratta di violenza politica, la via italiana e quella latinoamericana condividono necessariamente anche gli approdi finali, l'impunità e la rimozione. In Cile non è stato possibile processare Pinochet, mentre in Argentina sono state emanate una serie di leggi ad hoc, la legge dell'obbedienza dovuta, la legge del punto finale, eccetera, che hanno garantito una sostanziale impunità al generale Videla e agli altri esponenti della giunta militare responsabili di orrendi eccidi. L'impunità dei generali e delle giunte militari, i carnefici sulla scena della storia, è una diretta conseguenza del loro semplice ruolo di braccio armato di potenti borghesie nazionali e internazionali, i mandanti nel fuori scena della storia, che non hanno esitato a fare uso della violenza più brutale per mantenere inalterato un sistema di privilegi che rischiava di essere messo in crisi dal libero gioco democratico. Processare e condannare i carnefici significherebbe dunque destabilizzare il quadro politico, equivarrebbe a una guerra civile per via giudiziaria. Una parte del paese dovrebbe giudicare e condannare l'altra. Qual è l'analogia con l'Italia? Per lo stesso motivo in Italia, dopo la caduta del fascismo e la fine del conflitto mondiale, si pervenne a una totale reintegrazione degli esponenti dei quadri direttivi della dittatura, mettendo da parte ogni ipotesi di seria epurazione. Di una totale impunità hanno beneficiato, sull'altare della ragion di Stato e dei superiori interessi della nazione, anche quei repubblichini che dal 8 settembre 1943 al 25 aprile 1945 spalleggiarono le SS e la Wehrmacht nel massacrare, a volte con orribili sevizie, circa 15.000 civili connazionali, uomini, donne e bambini. Per decisione politica i 695 fascicoli processuali contenenti le prove della responsabilità degli assassini furono infatti tutti occultati nell'armadio della vergogna, rinvenuto casualmente nel 1994 in un corridoio della Procura Generale Militare a Roma. Per lo stesso motivo in Italia la storia della violenza e della predazione sistemica di quote imponenti delle risorse collettive da parte di settori della classe dirigente è la storia dell'eterna sconfitta della giurisdizione e dell'impunità dei potenti. Però tutto si può dire tranne che in Italia si celebri un numero limitato di processi. Allora esistono gli anticorpi? Nei processi che coinvolgono la criminalità del potere, sul banco degli imputati finiscono tutt'al più i pisciotta che muoiono avvelenati in carcere quando minacciano di rivelare i nomi dei mandanti, altri come Sindona e Calvi si suicidano o vengono suicidati, i più tacciono scegliendo di sopravvivere. Sullo sfondo restano depistaggi e coperture clamorose come, per esempio, quelle accertate per la cattura e la morte del bandito Salvatore Giuliano, esecutore della strage di Portella della Ginestra per ordini superiori, per la strage di Bologna, per il caso Sindona, per l'omicidio impastato, sparizioni di documenti essenziali che sfuggono alle perquisizioni nei covi caldi, e tutto il ricco repertorio dell'osceno della storia, la vera storia del potere. Quando è possibile processare i potenti, gli esiti sono sotto gli occhi di tutti. Quando, a volte, persone non appartenenti al mondo dei chierici del diritto mi pongono domande sulla giustizia in Italia, sono solito rispondere che per comprendere come funziona effettivamente il sistema dell'amministrazione della giustizia penale in un determinato paese non è necessario attardarsi su ponderosi volumi di diritto e procedura, ma è sufficiente verificare la composizione della popolazione carceraria per vedere chi finisce effettivamente in carcere a espiare pene definitive. A quali risultati porta questa verifica? Ebbene, dal 1860 a oggi la composizione della popolazione carceraria in Italia è rimasta pressoché immutata. Si tratta in massima parte di persone con basso livello di scolarizzazione e degli ultimi della gerarchia sociale. Ieri, nell'Ottocento e nei primi del Novecento, in carcere finivano coloro che i criminologi del tempo definivano gli elementi pericolosi della classe oziosa. Ladri, ricettatori, bari, truffatori, frodatori, assassini da strada, omicidi passionali, esponenti dell'ala militare delle organizzazioni criminali. Oggi, come risulta dalle statistiche del DAP, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, in carcere finiscono all'incirca gli stessi soggetti, più un'elevatissima quota di immigrati, di tossici e di spacciatori. Oggi come ieri e l'altro ieri, la quota di colletti bianchi, di soggetti appartenenti ai vertici della piramide sociale, è statisticamente irrilevante. Ma le tempeste di Tangentopoli e quella di Mafiopoli coinvolsero migliaia di imputati colletti bianchi. Questo è un fatto. Se guardiamo all'esito finale, non direi. A espiare la pena in carcere ne sono finiti tanti quanti se ne possono contare con le dita di due mani. Dal 1860 a oggi la forma dello Stato è mutata varie volte. Siamo passati dalla monarchia sabauda, allo Stato monarchico liberale, al fascismo, alla repubblica. Nel tempo si sono susseguite maggioranze di destra, di centro e di sinistra. Ciò induce a ritenere che i mutamenti della forma dello Stato e il mutare degli equilibri politici non hanno modificato nella sostanza il carattere di classe dell'amministrazione della giustizia. L'applauso corale del Parlamento, in tutti i suoi ordini e gradi, al ministro della giustizia Mastella quando nel gennaio 2008 attaccò la magistratura che aveva tratto in arresto alcuni appartenenti al suo partito è solo uno dei tanti episodi rivelatori della risalente avversione del nostro ceto politico al principio costituzionale che la legge è uguale per tutti. Oggi per quali reati si va in galera? Oggi il furto con destrezza, tipico reato da strada, grazie al gioco delle aggravanti e della recidiva introdotta dalla legge Cirielli nel 2005, è punito con una pena che arriva sino a 10 anni di galera. Invece, per proporre solo un esempio tra i tanti reati dei colletti bianchi che godono di uno statuto privilegiato, da quelli contro la pubblica amministrazione riformati da una maggioranza di centrosinistra, al falso in bilancio riformato invece da una maggioranza di centrodestra, il reato di turbata libertà degli incanti, tipico reato mediante il quale si manipola l'esito di gare di appalto pubblico anche di ingentissimo valore, è punito con la pena di appena 2 anni di galera. Si tratta di un reato che, stante la tenuità della pena prevista, non consente la possibilità di ricorrere all'uso di intercettazioni. Dunque è di difficile accertamento, tenuto conto che il clima di omertà blindata che caratterizza il mondo dei colletti bianchi non è affatto da meno di quello dei mafiosi, Doc. Ma seppure tra mille difficoltà si riesce ad acquisire la prova della colpevolezza, si tratta di un reato gratis. In che senso gratis? Nel senso che grazie alla recente legge che ha tagliato i tempi della prescrizione dei reati e alle leggi che nella sostanza consentono agli imputati facoltosi di cogestire i tempi del processo penale, è un reato destinato a prescriversi prima della sentenza definitiva. Ma se per puro caso si dovesse pervenire a una sentenza di condanna, non è poi un problema perché si può patteggiare la pena riducendola a pochi mesi con la sospensione condizionale della pena. Insomma, un vero affare, si possono lucrare milioni di euro rubandoli alla collettività a rischio quasi zero. In che senso rubandoli alla collettività? Faccio un esempio. Un'analisi effettuata dai carabinieri nel 2001 su tutte le gare di appalto bandite in Sicilia ha consentito di verificare che gli appalti erano stati aggiudicati nel 95,9% dei casi con un ribasso inferiore all'1% a fronte di una media nazionale dei ribassi oscillante tra il 16% e il 20%. Una media di ribasso del 1% vuol dire che accordi sottobanco eliminavano in anticipo ogni concorrenza reale, con il risultato che le opere pubbliche in Sicilia costavano in media tra il 16% e il 20% in più che nel resto del paese. Ci troviamo dunque dinanzi a un colossale furto alla collettività. Se invece sei un ignorante, se sei nato nel posto sbagliato e rubi una borsetta al supermercato, rischi di prendere un sacco di anni di galera. A Palermo un povero Cristo appena uscito dal carcere grazie alla legge sull'indulto approvata nel luglio 2006, dichiarò a un giornalista che lo intervistava che sentiva il bisogno di esprimere la propria riconoscenza alle persone importanti per le quali era stato fatto l'indulto e grazie alle quali anche lui aveva avuto la possibilità di uscire dalla prigione. Del resto l'onorevole Francesco Caruso si è lasciato sfuggire che l'indulto era stato approvato per realizzare uno scambio di prigionieri. Certo è che nulla è stato fatto per risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri e per l'umanizzazione delle condizioni di detenzione, ma molto è stato fatto per garantire ai potenti e ai loro protetti di farla franca grazie al generoso abbuono di 3 anni per i reati consumati e ancora da giudicare. Le carceri, come era scontato, dal giorno dopo l'approvazione dell'indulto sono tornate a riempirsi come prima solo degli ultimi della piramide sociale. Alla data del 31 luglio 2006 nelle celle erano ammassati 60.710 detenuti. Nel dicembre 2007, a distanza di appena 17 mesi dall'approvazione dell'indulto, eravamo già a quota 43.442. Al ritmo di 1.000 nuovi ingressi al mese, si prevede che prima dell'estate del 2008 si tornerà a sfondare la quota pre-indulto dei 60.000. Siamo al punto di partenza senza che nulla sia stato fatto né per depenalizzare reati che incrementano la popolazione carceraria oltre ogni ragionevolezza né per la costruzione di nuove carceri. La situazione di sovraffollamento nelle carceri è ritornata a essere drammatica. Vogliamo dare un'occhiata alle cifre diffuse da Radio Carcere nell'agosto del 2007 e che non mi pare siano state smentite. 16 persone in cella, chiuse 23 ore al giorno nella casa circondariale di Genova, 20-22 per il Principe e il Declino Italiano, 61 zone nel carcere Poggioreale di Napoli, 7-8 persone nelle celle dell'isola di Favignana sotto il livello del mare. Nei primi 11 mesi del 2007 ci sono stati 52 suicidi tra i detenuti contro i 50 del 2006. Insomma, siamo dinanzi a un problema macropolitico che condiziona da sempre il destino complessivo del nostro paese. L'asse portante resta, come accennavo prima, il rapporto irrisolto tra classi dirigenti, predazione e violenza politica, da cui germina un rapporto distorto tra potere e legalità. La criminalità dei potenti si è manifestata essenzialmente in tre forme: a) la corruzione sistemica, lo stragismo e l'omicidio per fini politici, la mafia. Essendo tutte manifestazioni criminali dello stesso soggetto collettivo, fra le tre forme esistono varie sinergie, punti di intersezione e sono tutte accomunate da un unico comune denominatore che ne declina il loro essere espressione della criminalità del potere, l'eterna impunità dei mandanti, delle menti, dei piani alti. Non è possibile comprendere certi tornanti della storia nazionale, l'apparente irrazionalità di alcune leggi, talora lo stesso mutare della geografia istituzionale, se si prescinde dal ruolo giocato anche dalle vicende criminali che nel tempo hanno coinvolto il principe. Per esempio, a proposito di corruzione sistemica, quanti oggi ricordano che la Banca d'Italia fu istituita a causa del crack della Banca Romana esploso nel 1892, uno scandalo di regime che coinvolse uno stuolo imponente di parlamentari, giornalisti, palazzinari, membri della famiglia reale e il presidente del Consiglio Giolitti? È forse una mera coincidenza che a distanza di oltre un secolo la recente riforma della Banca d'Italia, che ha reso temporaneo il mandato del governatore, sia stata approvata a causa di un altro scandalo finanziario, quello dei furbetti del quartierino al quale abbiamo accennato? E quanto all'evoluzione delle leggi, come comprendere l'apparente incongruità di talune leggi, se si prescinde dalle sottostanti vicende processuali che hanno coinvolto esponenti di rango della classe dirigente? L'irrazionalità apparente copre una razionalità politica occulta? È una buona sintesi? Credo di sì. A volte la razionalità politica celata dietro le motivazioni ufficiali è chiaramente leggibile, come nel caso delle leggi ad personam approvate dal governo di centrodestra. Altre volte la razionalità politica è più occulta, come è avvenuto per talune leggi ad personas approvate dalla maggioranza di centrosinistra. Prendiamo, per esempio, l'inclusione nella legge sull'indulto del maggio 2006 del reato di mafia, di cui all'articolo 416 ter del codice penale, scambio elettorale politico mafioso. L'estensione del beneficio dell'indulto a questo reato è inspiegabile alla luce della motivazione ufficiale della legge consistente nella necessità di sfollare le carceri. Alla data dell'emanazione della legge non vi era infatti un solo detenuto in Italia per quel reato, e in tutto il paese erano pendenti meno di 10 processi. Quanto poi alla mafia, credo che chiunque sia in grado di comprendere che se fosse composta solo da semianalfabeti ce ne saremmo sbarazzati da lungo tempo. Arretratezza come palla al piede dell'Italia. La storia italiana continua a essere quella di un appuntamento mancato con la modernità, laddove per modernità si intenda un rapporto ormai risolto delle classi dirigenti con la violenza, mediante la stabilizzazione delle gerarchie sociali, in esito a processi secolari che hanno sedimentato un tessuto di valori largamente condivisi, espellendo la violenza dalle tattiche di contrattazione sociopolitica. Il neofeudalesimo italiano. Come si può spiegare questo attardarsi nella premodernità? Purtroppo siamo arrivati tardi all'appuntamento con la storia. Nel XIX secolo, quando in Europa il feudalesimo era solo un relitto storico ampiamente superato dalle rivoluzioni borghesi che avevano mandato in frantumi il vecchio ordine e le sue strutture culturali, in buona parte dell'Italia il feudalesimo era ancora una realtà vivente. In Sicilia fu abolito ufficialmente solo nel 1812, ma rimase in vita sino alle soglie del XX secolo. Lo stesso può dirsi per gran parte del meridione e per gli enormi possedimenti dello Stato Pontificio, uno dei peggio amministrati del XIX secolo. I viaggiatori europei restavano incantati dalle rovine romane e nello stesso tempo erano esterrefatti perché sembrava di essere proiettati dall'Europa civile in pieno Medioevo. In tutta questa parte d'Italia il rapporto padrone-suddito era la pietra angolare dei rapporti sociali. Tutta la ricchezza era concentrata in un ristretto numero di famiglie. Al posto della cultura dei diritti esisteva quella dell'elemosina e del favore, uno statuto della cittadinanza era semplicemente inconcepibile. Società di sudditi, di padrini e padroni con piccole borghesie e corporazioni artigiane al loro servizio. Questo tipo di società, che dopo l'Unità d'Italia avrà uno dei momenti di maggiore visibilità nazionale in Sicilia e sarà definita come mafiosa, esisteva in realtà in larga parte del paese, come dimostra, per esempio, la splendida rappresentazione che ne ha lasciato Manzoni nei Promessi Sposi. In che modo questa società premoderna regolava i conflitti? La violenza e l'arbitrio erano uno strumento normale di risoluzione delle controversie all'interno del ristretto numero degli equipotenti, coloro che occupavano il vertice della piramide sociale, e una pratica di vita nei confronti degli impotenti che stavano nei gradini più bassi. L'abitudine all'obbedienza acritica al potente, il servilismo, l'identificazione dell'ordine esistente con quello naturale e divino e quindi la rassegnazione fatalistica erano la normalità. L'unificazione dell'Italia a seguito della guerra di annessione della monarchia sabauda piemontese proietta questa parte dell'Italia in un universo culturale improprio, quello della monarchia costituzionale, dello Stato di diritto, dell'incipit della modernità europea. Si tratta di una improvvisa e brusca accelerazione della storia che determina un'enorme e incolmabile sfasatura nella psiche collettiva, nella cultura, nella visione della vita di intere popolazioni le cui strutture mentali e psicologiche, trasmesse nei secoli di generazione in generazione, erano ancora immerse nel mondo premoderno. Dai principi ai baroni, alla modesta borghesia, al popolo minuto, tutti si trovano a misurarsi con una grammatica e una sintassi civile, quella dello Stato liberale e del primato del diritto, che costituisce come una sorta di lingua straniera incomprensibile. Restavamo premoderni nei fatti e liberali a parole. Si tratta di una lingua che costituisce il frutto di un'altra storia, che non diviene una storia condivisa, ma una storia imposta e quindi largamente rigettata segretamente o palesemente. Il gattopardismo, per cui tutto cambia perché nulla cambi, è anche il frutto di questa dinamica storica. I nuovi valori, frutto di un'altra storia, si innestano nel tronco dei vecchi valori e così invece dell'olivo nasce l'olivastro. Una ibridazione bastarda che in parte modernizza l'Italia tardofeudale, ma in parte feudalizza il resto del paese. Restiamo ancora premoderni. Questa dialettica tra un'Italia premoderna, che utilizza la violenza e la predazione come armi vincenti da mettere in campo nella competizione sociopolitica per le risorse, e un'Italia civile moderna, che tenta di sublimare la violenza materiale ritualizzandola e regolandola nell'agone politico, continua sino ai nostri giorni. Oggi mi pare che si assista a una generale regressione verso la premodernità di cui si possono cogliere tanti segnali. Quali? per esempio l'istituzionalizzazione e legalizzazione del conflitto di interesse, cioè dell'interesse privato in atti d'ufficio, in tutti i campi. Lo Stato moderno è sorto in Europa proprio a seguito della separazione dell'interesse economico personale del sovrano dall'interesse economico pubblico. La commistione tra interesse privato e pubblico è un relitto degli Stati premoderni di tipo feudale. Anche il progressivo affermarsi di una giustizia privilegiata per i potenti e di una normale per i cittadini senza potere è un sintomo di regressione. Nel mondo premoderno il foro comune era destinato solo agli ultimi e agli impotenti. Per coloro che invece appartenevano a vario titolo alla cerchia dei potenti esistevano i cosiddetti fori privilegiati, quello per gli aristocratici, quello per gli ecclesiastici, quello per i membri delle corporazioni più ricche, eccetera. Giustizie domestiche e addomesticate dove si poteva essere giudicati dai propri pari, con quali esiti è facile immaginare. Un altro sintomo è l'occulto ritorno dell'etica dell'obbedienza. Uno degli snodi del passaggio dalla premodernità alla modernità si è realizzato con il passaggio dalle società dell'obbedienza, quali erano la società feudale e quelle delle monarchie assolute, alla società delle moderne democrazie, nelle quali vige invece il principio della responsabilità individuale. Nel primo tipo di società, l'etica è quella dell'obbedienza gerarchica. La responsabilità non è assente, ma è presente solo come responsabilità nei confronti del superiore, che è altra cosa dalla responsabilità per la conseguenza delle proprie azioni. La prima, come ha osservato il filosofo Umberto Galimberti, si riferisce a chi dobbiamo rispondere e ci deresponsabilizza delle conseguenze delle nostre azioni in quanto esecuzione di volontà superiore insindacabile. La seconda invece ci responsabilizza perché ci fa carico delle conseguenze delle nostre azioni e, dunque, ci impone di non eseguire eventualmente volontà superiori illegittime che determinano ingiusti danni a terzi. Il processo di Norimberga non si giocò tutto su questo terreno, quel processo segnò una svolta epocale. Da un lato i gerarchi nazisti che si chiamavano fuori dalla responsabilità dei genocidi di massa appellandosi all'etica dell'obbedienza, dall'altro il tribunale che affermò invece il principio della responsabilità personale che impone di farsi carico delle conseguenze delle proprie azioni disattendendo la degenerazione patologica del principio di autorità. L'etica dell'obbedienza aveva indotto milioni di tedeschi dai gerarchi ai semplici soldati, a coloro che si occupavano della logistica e dei rifornimenti dei campi di sterminio, a ritenersi personalmente irresponsabili di quanto accadeva. Tutti erano convinti di adempiere il proprio dovere. L'etica dell'obbedienza infantilizza gli individui in quanto essi non si considerano responsabili delle proprie azioni, ma limitano l'ambito della loro responsabilità all'autorità che prescrive le azioni, collocandosi in una zona di neutralità per non dire di irresponsabilità etica. In questi ultimi anni molti comparti sociali sono stati resettati secondo una logica autoritaria che privilegia il principio dell'obbedienza rispetto a quello della responsabilità individuale. In politica come si manifesta questo dissidio fra responsabilità individuale e obbedienza gerarchica? Nel mondo della politica il potere, come abbiamo accennato, è concentrato nelle mani di pochi oligarchi i quali, oltre a nominare i parlamentari, attribuiscono posti di comando in tutti gli snodi delle istituzioni secondo criteri di fedeltà. Obbedire senza fiatare garantisce la permanenza nel giro di quelli che contano e brillanti carriere. La disobbedienza e la critica ti tagliano fuori. L'etica dell'obbedienza celebra i suoi fasti anche nel mondo della comunicazione. Quanto è avvenuto nella televisione di Stato è sotto gli occhi di tutti e non ha bisogno di commenti. emblematico il caso di Enzo Biagi, un pezzo di storia del giornalismo italiano ridotto al silenzio e umiliato nell'inerzia della maggioranza dei suoi colleghi e delle stesse organizzazioni di categoria che non hanno proclamato neppure un giorno di sciopero. E nel mondo dell'amministrazione della giustizia, la recente riforma della magistratura varata dal centrodestra è stata mantenuta dal centrosinistra nel suo snodo cruciale, la riorganizzazione in senso gerarchico delle procure della Repubblica, gli organi propulsivi di tutta l'amministrazione della giustizia, quelli che decidono a monte chi e cosa deve essere giudicato a valle dai giudici. Riportando indietro l'orologio della storia ai tempi della monarchia e del fascismo, tipiche società dell'obbedienza, e con buona pace di tutte le conquiste democratiche faticosamente realizzate dopo l'entrata in vigore della Costituzione, il potere è stato nuovamente concentrato nelle mani di pochissime persone, i procuratori della Repubblica e i procuratori generali. L'obbedienza ai superiori gerarchici può rendere la vita agevole per i sostituti procuratori, il dissenso può esporre invece al pericolo di sfibranti mobbing. È stato inoltre rivitalizzato uno strumentario che era stato già ampiamente sperimentato in epoca precostituzionale per orientare i magistrati non allineati. Ispezioni ministeriali a raffica, richieste di trasferimenti urgenti per incompatibilità ambientale, avocazioni di procedimenti, provvedimenti disciplinari che entrano anche nella valutazione di merito delle decisioni sgradite. E nel mondo del lavoro, la diffusione di tante forme di precariato ha sortito l'effetto di realizzare un'occulta istituzionalizzazione del caporalato, che mette milioni di lavoratori nelle mani dei loro datori di lavoro. Ancora una volta l'obbedienza docile e acritica diventa una garanzia e un criterio di selezione. Inoltre, per restare nel mondo del lavoro, pensiamo, a proposito di regressione civile, al revival trionfale della cultura delle corporazioni medievali che si autoriproducevano per cooptazione familistica e tribale. Il mondo universitario, avvocatesco, medico e via dicendo è un mondo di corporazioni protette affollato di interi clan parentali, figli, fratelli, nipoti, cugini, cognati che si spartiscono e tramandano cattedre e posti pubblici come si trattasse di beni di famiglia ereditari.